Cari fratelli e sorelle, vorrei qui proporre una riflessione con voi e per tutti voi. Direi che è una riflessione maturata nel corso del tempo e che si è andata irrobustendo con la meditazione sofferta dello sfacelo progressivo di ogni avamposto di bene, sia nella compagine sociale che in quella ecclesiale, cosa ancora più drammatica, ovviamente. Siamo arrivati davvero alla devastazione generale e generalizzata su tutti i livelli. Mancano le parole per esprimerla, questa devastazione, mentre tutto prende una piega sinistra, nella direzione di quella dimensione tenebrosa. Si sente questo satanismo, assatanamento delle persone, sì, soprattutto un po' comune la cosa, ma quelle, diciamo, che contano dal punto di vista poi del governo, della gestione ecclesiale, sociale, veramente si percepisce questa dimensione tenebrosa preannunciata nelle pagine bibliche, in cui purtroppo per un certo periodo di tempo il trionfo dell'abominio e l'ascesa dell'anticristo non potranno essere evitati. Allora, che facciamo? In questa situazione il pericolo, per i più, prende la forma di una duplice tentazione all'orizzonte. Un abbattimento spirituale, la prima tentazione, conducente come esito finale a uno stato di disperazione, dopo aver prostrato gli animi con sentimenti e percezioni, diciamo, di pessimismo nero e cupo. E poi, seconda tentazione, una rabbia incontrollata che spinge a una resistenza, sì, ma condotta da un punto di vista prettamente umano, sociale, facendo affidamento solo su progettualità umane, sulle forze umane. Per vincere queste due tentazioni bisogna rendersi conto che forse mai come in questo momento c'è bisogno di anime sante. È urgente che ci si renda conto di questa necessità. Occorre farsi santi, occorre santificarsi. Come? Si tratta di impegni e obiettivi abbordabili a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Pregare, praticare in modo costante e energico le virtù cristiane, combattere, fuggire ogni peccato mortale e fuggire anche i peccati veniali, vivere in grazia di Dio, se si cade, recuperare subito la grazia perduta ricorrendo al sacramento della confessione. La pratica delle virtù irrobustisce la struttura spirituale dell'uomo, per la quale la grazia è favorita e plasma l'uomo interiore a immagine del modello divino, Gesù Cristo. Eppure questi impegni vanno vissuti alla luce della situazione odierna. Urge blindare in noi la convinzione che quanto più santi e uniti a Dio si è, tanto più il proprio pregare, offrire, soffrire, compiere ogni azione e con spirito di diligenza, sottomissione alla volontà di Dio e ai propri doveri, tutto ciò si carica di un'efficacia e di una potenza soprannaturali tale da non poter immaginare, ottenendo tante grazie, miracoli, conversioni, cambiamenti storici che seppur noi non vediamo con i nostri occhi, o quantomeno non possiamo cogliere il nesso di causa e effetto tra l'uno e l'altro, però ci sono. Dio li vede e li opera attraverso la nostra santità. In questo periodo, inoltre, si sente forte l'esigenza di farsi guidare più decisamente dallo Spirito Santo, proprio per la mancanza di quelle figure ordinarie che avrebbero il ruolo di guide, di pastori. Ci si sente quindi abbandonati e smarriti. Urge dunque questa guida interiore, non perché dobbiamo rinunciare a quella esteriore, quella dobbiamo cercarla con tutte le forze, pregare novene su novene finché il Signore non ci faccia trovare qualcuno che possa guidare la barchetta della nostra vita, però ecco, è necessario altresì l'aiuto, il sostegno, il supporto, la guida, la luce interiore, del messo interiore, dello Spirito Santo, perché le virtù morali, come ad esempio la prudenza, la giustizia, la temperanza, che perfezionano l'uomo dal punto di vista naturale, da sole non bastano. La prudenza, ad esempio, permette di discernere ciò che è giusto, ciò che è buono, ma oggi di ci troviamo catapultati in situazioni talmente difficili, ma talmente difficili da discernere, complesse da giudicare, a inganni diabolici così sottili, a situazioni che ci sovrastano, attorno alle quali non si sa che pensare, che fare, che la sola virtù della prudenza non è sufficiente. Occorrono il sostegno, la forza e i doni dello Spirito Santo che danno quel plus di soprannaturale per poter superare i confini e i limiti propri alla virtù morale. Capite il discorso della santità dunque in quest'ottica? Quanto più si è santi, tanto più si è agiti dallo Spirito Santo, dunque dai suoi doni, dunque si superano quei limiti della virtù naturale che da sola non è sufficiente, soprattutto in tempi come questi. Radichiamo nella nostra anima questa consapevolezza, sforzandoci ogni giorno seriamente nella nostra vita di santità, con le cose che abbiamo detto, cercando di acquistare le virtù una ad una. Implementiamo la nostra spiritualità e dunque la nostra recettività nei confronti dello Spirito Santo, concetto questo fondamentale. Quanto più un'anima cammina sulla strada della perfezione, tanto più diventa recettiva nei confronti dell'azione dello Spirito Santo. E quando l'azione dello Spirito Santo diventa facile in un'anima, ecco che il dulcis hospes anime, il dolce ospite dell'anima, trova il terreno fertile per, con i suoi sette doni, divinizzarla veramente. Il dono del consiglio, in modo particolare, uno dei sette doni dello Spirito Santo, è particolarmente importante da ottenere perché ci guiderà in questi tempi duri sulle scelte pratiche da compiere. Per attirarlo su di noi si richiede un cammino di perfezione fatto con serietà, non trascurando la battaglia interiore che è nel nostro cuore ed è fatta contro il peccato, contro il vizio, contro il male, contro la menzogna, contro la tendenza all'ipocrisia, alla doppiezza, al compromesso, contro la tendenza a mettersi le maschere. Tutto ciò ci porterà ad essere sempre più docili alla recezione e all'attività dei doni dello Spirito Santo. Il dono del consiglio, in particolar modo, è su questo che vorrei porre l'attenzione adesso, è un abito soprannaturale per cui l'anima in grazia, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, giudica rettamente, nei casi particolari, cioè nelle situazioni concrete, ciò che conviene fare in ordine al fine ultimo soprannaturale. Cioè col dono del consiglio si perfeziona la virtù della prudenza e si giudica in modo rapido, preciso, come appunto una freccia dall'alto che ti illumina e ti fa capire è giusto far così ora, è sbagliato far così in questa occasione, in questa situazione. È pertanto un dono necessario perché i casi che richiedono una soluzione giusta e rapida sono sempre molto frequenti, soprattutto oggi. È anche molto difficile conciliare tra loro varie esigenze spirituali e armonizzare le diverse virtù cristiane, ad esempio la soavità, la dolcezza con la fermezza. Quando essere fermi, quando essere dolci, la necessità di saper accettare certe cose con quella altra necessità di combatterne altre. Quali cose combattere? Quali cose invece accettare? Quando si tratterebbe di fatalismo l'accettazione e quando si tratterebbe invece di ostinazione il combattere? Ecco, e chi me lo dice? Ecco perché dico sì, ci vuole la guida di persone esperte, ma in questa assenza generalizzata di guide i sacerdoti non sanno più guidare perché non sanno che cos'è la spiritualità. I sacerdoti non sono formati, sono eretici, sono modernisti, sono sociologi. Sono amministratori dei beni parrocchiali, cioè questo sono. E quando non sono così messi male, sono comunque distratti, sono incapaci per la loro formazione psicologista, di formare le anime, di guidare le anime. E allora che si fa? Ci si abbatte? Dobbiamo implementare la vita spirituale, perché così lo Spirito Santo prenderà le redini della nostra anima. Ecco, affermava il monaco benedettino Jean Leclerc: Signore, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono cambiare, dacci il coraggio di cambiare le cose che debbono essere cambiate, ma dacci soprattutto la saggezza di discernere le une dalle altre. Bellissima questa frase. Il dono del consiglio infonde interiormente, per l'appunto, una singolare capacità di distinguere le cose che possono essere cambiate da quelle che non possono esserlo, rendendo capaci di camminare sul sottile confine tra due esigenze: la lotta da una parte per cambiare le cose che debbono essere cambiate, guai a non combattere più, il cristiano che non combatte non è cristiano, il cristiano che non combatte il male non è cristiano, là però la forza d'animo dall'altra per accettare le cose dolorose che non possono essere cambiate, vivendo in tali frangenti la dimensione dell'offerta sofferta, l'offerta sofferta, no? Un gioco di parole per indicare proprio che bisogna in quel caso stare sulla croce, e anche questo non è una rassegnazione fatalistica, è proprio un capire che la croce salva, che la croce ci unisce a Gesù e alla sua redenzione, e ci vuole più forza nel soffrire che nell'agire, in effetti. Quindi però, ecco, non sempre ci vuole l'uno e non sempre ci vuole l'altro, talvolta bisogna combattere, talvolta bisogna accettare. È vero che in questi, sempre, però soprattutto in questi nostri momenti, ci sono storici, ecclesiali, ci sono delle cose misteriose che sembrano non avere una ragione, cioè sì, all'orizzonte percepiamo un motivo fondamentale per cui le cose vanno in un certo modo, però ci sfuggono tante spiegazioni, le cose misteriosamente devono accadere, così come la passione del Signore dovette accadere, dovette succedere. Era predetto, era profetizzato, così doveva andare, non che poi siano scagionati tutti quelli che hanno prodotto la passione, ognuno ha pagato secondo il proprio, però effettivamente c'era questo mistero che si doveva compiere, così avviene per noi, e quindi in quei casi bisogna veramente rassegnarsi a un progetto divino, misterioso, anche se doloroso, ma superiore a noi. Ma ripeto, quando combattere, quando accettare, chi ce lo dice, chi ce lo fa capire? Ci vuole il dono del consiglio. Tra i meravigliosi effetti spirituali del dono del consiglio vi è questo: ci preserva dal pericolo di una falsa coscienza, così spiegano i teologi, ecco, quando c'è la trattazione sui doni dello Spirito Santo, ci sono anche gli effetti di ciascun dono, uno di questi è proprio, riguardo al dono del consiglio, essere preservati dal pericolo di una falsa coscienza. Quanto è importante oggi questa cosa, proprio perché ci si sente forte l'esigenza di mettere la coscienza al primo posto per difendersi da imperativi ed ordini che ci vengono imposti sia a livello ecclesiale che sociale, senza un vero fondamento ragionevole, né tantomeno scientifico, e anzi diventano un vero e proprio cappio alla gola attraverso la scusa e l'obbedienza per farci andare contro la legge di Dio. I 10 comandamenti sono assoluti, nessuno potrà mai dirci, nessuna autorità ci potrà mai dire che dobbiamo fare diversamente. È un assoluto il decalogo, un assoluto, e chi calpesta il decalogo, chi obbliga a calpestare il decalogo e muore in questa condizione di calpestamento del decalogo, anche in uno solo dei suoi precetti in materia grave, se ne va all'inferno, se ne va all'inferno, perché i comandamenti di Dio sono assoluti. Dunque è necessaria una vera coscienza. La coscienza deve essere formata rettamente, perché se è fuorviata impone un dettame sbagliato. Non possiamo permetterci questo. Dobbiamo studiare la nostra fede, dobbiamo conoscere, dobbiamo accertarci delle cose. Quante volte, pur se conosciamo la fede, soprattutto tra anime buone, si è però faciloni nei giudizi in materia di cose concrete e si, diciamo, prendono fischi per fiaschi. e si fanno degli errori gravi che poi mettono a repentaglio anche l'agire di altri. Insomma, dobbiamo stare attenti anche su quel piano lì, non solo sul piano dogmatico. Dobbiamo accertarci dei fatti, cioè dobbiamo veramente essere persone coscienziose e abbiamo bisogno del dono del consiglio per essere preservati da una falsa coscienza. È in effetti molto facile illudersi su questo punto tanto delicato. Solo il dono del consiglio, che sorpassa la luce della ragione naturale ottenebrata dal capriccio e dalla passione, suggerisce quello che bisogna fare con una sicurezza e forza inappellabili e ci preserva dal confondere la luce con le tenebre. Sappiamo bene che Satana si maschera da angelo di luce e lo fa con tanti di quegli stratagemmi. Bisogna veramente avere una luce soprannaturale particolare, frutto di un'intensa preghiera e di virtù vissute, per poter riuscire a discernere questo mascheramento del nemico. Tutti abbiamo bisogno di questo dono, non solo i governanti, i superiori, perché anche a noi è affidato il compito di governare talvolta le nostre famiglie, i nostri ambiti su cui abbiamo una qualche porzione di autorità, ma soprattutto, anche se non avessimo tutto ciò, dobbiamo governare la nostra anima per strapparla dalla dannazione e condurla sulla via della vita. Per favorire l'azione di questo dono è necessario, tra le altre cose, invocare di frequente lo Spirito Santo, sin dal mattino, per chiedergli la sua assistenza, il suo consiglio lungo tutta la giornata. Dobbiamo invocare la Madre del Buon Consiglio, la Vergine Santissima, che sempre assiste i suoi figli distribuendo il suo buon consiglio, lei che è la sposa dello Spirito Santo. Dobbiamo dunque invocare lo Spirito Santo e la Vergine Madre del Buon Consiglio. In modo particolare è conveniente invocarli all'inizio di ogni azione, nei momenti difficili o pericolosi, prima di prendere una decisione importante o prima di dare qualche direttiva ad altre persone. Ricordiamo in ogni caso che per poter essere in sintonia con il Maestro interiore non è possibile trovarsi in una condizione di peccato grave, altrimenti sarà molto difficile percepirne la voce e le ispirazioni. Nessuna battaglia esterna, ricordiamo questo amici, si può condurre a buon fine senza questa consapevolezza, questo impegno del santificare noi stessi, le nostre famiglie, le piccole cellule sane a cui siamo chiamati a dar vita. Questa missione deve starci seriamente a cuore, mentre tutto all'esterno pare collassare. Ricordiamoci le due tentazioni iniziali, eh? È proprio questa la soluzione, per vincerne queste due tentazioni. Dobbiamo creare ambienti di alta spiritualità, forse anche di 3-4 persone, non conta. Lì dove siamo chiamati, piccole cellule di alta spiritualità, semi sani, e preservarli in modo da conservarli tali, perché mai come oggi la battaglia è spirituale ed eminentemente teologica. La battaglia, diciamo anche la guerra, tra la luce e le tenebre, tra Cristo e Belial, per usare un'espressione paolina, tra Satana e Dio, e diciamo anche tra Satana e Maria. La grazia di Dio, entrando e lavorando nelle anime fedeli, trasmette anche quella gioia e pace che preserva, custodisce da ogni turbamento con cui il demonio vuole togliere la pace, che è il primo dono di Cristo risorto. Pax vobis, disse Gesù, risorto agli apostoli. È la pace che ci viene il frutto della croce. La pace è frutto della croce. Gesù Cristo è a prezzo del sangue che ci ha dato la pace di una buona coscienza, di un'anima che può vivere in grazia, perché questa grazia ci è stata ottenuta da Cristo. Quanto costa questa grazia? Perché è a prezzo del sangue di un Dio. E noi vorremmo sputargli sopra, vorremmo calpestarla, nessuno può toglierci la pace, ma appunto per vivere di questa pace e in questa pace occorre veramente vivere di alta spiritualità. E vedremo questo miracolo, cioè che mentre tutto attorno crolla, mentre tutti attorno a noi sono nella angoscia esistenziale, noi siamo nella pace, non perché siamo alieni, non perché siamo in qualche modo, come dire, disaffezionati agli uomini, non vogliamo bene le persone, vogliamo aiutarle, ma perché nessuno ci può togliere quel dono che Cristo ci ha fatto di quella pace che non è umana ma sovraumana. Ed è un'anticipazione della pace perenne, perpetua e infrangibile, eterna, del paradiso. Dunque, dobbiamo, alla luce di questa vita spirituale, ci sarà anche insegnato a essere preoccupati delle cose al punto giusto, in modo, come dice San Massimiliano, che più che preoccupati noi ci saremo occupati, quindi occupatevi e non preoccupatevi, amava dire San Massimiliano Kolbe, bellissimo slogan, diciamo, bellissima indicazione spirituale, cioè occuparci delle faccende ma non preoccuparci, solo Dio, solo la sua grazia può permetterci questo, allontanando così quegli stati interiori alterati che alimentano ansia e derivati. Impegniamoci tutti, fratelli e sorelle, allora. Spero che questa meditazione vi abbia fatto bene, penso di sì, perché a me ha fatto tanto bene, sono indicazioni molto, come dire, in qualche modo illuminanti, perché ci mettono su un percorso da seguire e ci fanno uscire dalla gabbia di certi inganni o di certe false visuali. Bene, cerchiamo di mettere in pratica questi santi propositi, ne trarremo solo tanto bene per le nostre vite, in un frangente storico in cui siamo chiamati a elevarci con forza da quello stato di mediocrità umana e cristiana che animizza in noi, attorno a noi, ogni sussulto di bene, di luce, di virtù, di grazia di Dio. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.